ciao a tutti e benvenuti in Let's Speak Magic a cura di Nexus Arcanum. Io sono Emmet.
E io sono Di. Non siamo più un podcast.
No, siamo una trasmissione radiofonica. In effetti
magari
siamo una trasmissione radiofonica. Dovremmo iniziare a dire che siamo una trasmissione radiofonica perché lo siamo.
Tecnicamente un podcast non è una trasmissione radiofonica.
Sono tecnicismi. Perché in realtà le due cose, tante web radio ormai sono dei podcast.
Sono podcast, sì, effettivamente.
Comunque non farò due intro uguali da qui a fine anno.
Yes! No, dipende da quanto siete abitudinari.
O forse le farò perché alla fin fine mi dimentico quello che dico nella puntata prima. Comunque avrete apprezzato la nostra nuova intro, finalmente cambiata.
Accenti.
Dopo facciamo 2 anni e mezzo, 3.
Sì.
Di sofferenza. In realtà siamo molto fieri di questo cambiamento, un po' meno del rene che
abbiamo dovuto lasciare, però fa niente.
Quindi vabbè, quello è l'aspetto negativo, ma il mondo gira intorno ai picci, quindi
e quella
questo è. Però alleluia, ce l'abbiamo fatta.
Tra l'altro vi consolo perché in ballottaggio c'era anche una sigla in cui mancava veramente solo una persona che faceva per essere completamente black metal. Però ci siamo guardate in faccia e ci siamo detto bella, bella, bella.
A me piace, a te piace.
Però forse un po' troppo, un filino.
Abbiamo avuto pietà delle vostre povere orecchie, abbiamo pensato che il vomito di troll non fosse proprio adatto a tutti.
Anche perché tanti ci ascoltano la mattina nel viaggio lavoro.
Però bene, bene, perché così la nuova sigla è energica, ci piace, bello.
Vi carichiamo.
Anche il podcast in realtà è diventato più energico, anche le puntate che abbiamo registrato per Patreon.
Sì.
Se non ci seguite su Patreon, seguiteci su Patreon perché ci sono una valanga di contenuti extra e di altri bonus, tipo gli incontri del circolo del nocciolo saranno free e altre cose.
Esatto. E ricordatevi che non c'è più l'abbonamento su Spotify e Anchor dove ci state ascoltando.
E quando esce questo podcast avrò definitivamente debellato anche l'ultima puntata che era restata
lì.
Perché Anchor in realtà l'abbonamento l'ha gestito con, posso dirlo, con il culo.
Sì.
Veramente.
Beh, che è, come avevamo già detto, il problema.
Vabbè.
Per cui ci siamo spostate su Patreon, perché per quanto Anchor sia un'ottima piattaforma per quanto riguarda il podcasting,
cioè,
per l'abbonamento è un inferno.
Ha fatto cacà.
Sì.
Diciamo le cose come vanno dette.
Cacà.
Con un po' di santa onestà.
Esatto.
O di demoniaca onestà, la vedo più adatta.
Adatta, dai.
Infatti. Molto bene, quindi Patreon. Su Patreon
sì.
Ci sono tutte le vecchie puntate della prima stagione ad abbonamento, quella che era nominata come S01. In realtà il sistema di nomenclatura dei podcast è un po' cambiato perché adesso ci sono 3 livelli che potrebbero avere dentro dei podcast, per cui abbiamo un po' stravolto, però c'è tutto quello che è già stato pubblicato.
Assolutamente.
Riguardo al Circolo del Nocciolo, che è l'iniziativa che abbiamo pensato di rivolgere quest'anno, se andrà bene chiaramente continueremo a riproporla come percorso in 13 incontri
sì.
In luna nuova, rivolti in particolare ai neofiti per aiutarli a trovare costanza e a radicare un pochino la propria pratica, ma rivolti anche a chi
chiunque
già
voglia
pratica,
partecipare
esatto.
Fondamentalmente
per portare avanti un po' un discorso di detox your practice, perché l'ambiente
sta diventando sempre più tossico in alcuni casi.
È veramente pesante a volte.
Sì.
Quindi per ritrovare un po' di, direi, genuinità e spontaneità e sostegno in un gruppo di persone safe.
Come abbiamo precisato già nell'annuncio del Circolo del Nocciolo, non ci stiamo ponendo nel ruolo delle maestre o degli insegnanti, ma
anzi sarò felice di prendere a calci in culo chiunque
ci chiami maestre o maestro,
no, o si ponga in questo modo,
no,
all'interno del
assolutamente
gruppo.
Perché vuole essere un circolo, quindi un momento in cui ci incontriamo, purtroppo virtualmente perché abbiamo provato a organizzare dal vivo, ma molti ci hanno detto che hanno difficoltà a spostarsi, quindi
vabbè, è legittimo,
no,
abbiamo gente che ci ascolta dalla Puglia, dalla Francia, dall'Inghilterra, dalla
sì,
Norvegia.
È un po' difficile spostarsi effettivamente.
Un po' ambizioso. Non abbiamo ancora i cristalli di teletrasporto.
Purtroppo, e non abbiamo ancora un TARDIS, ma ci organizzeremo.
Vabbè, comunque il circolo del nocciolo partirà il 20 febbraio.
Sì,
quindi...
e come stavo dicendo, cioè l'idea è proprio quella di un circolo, quindi di un gruppo di persone che si incontrano e parlano di un argomento. Noi semplicemente ci mettiamo nel ruolo di, virgolette, moderatori di conversazione, sì, e di host, perché vabbè, appagando,
esatto,
già Zoom
per possiamo... proporre delle attività, delle cose, ma poi la discussione sarà molto libera. Dicevamo 20 febbraio in partenza, trovate maggiori informazioni su Instagram. Comunque, se siete in dubbio, io vi consiglierei di provare una serata, vedete se è nelle vostre corde e decidete se continuare o droppare. Anche perché manterremo sempre un costo molto basso, abbiamo messo un obolo di 5 euro perché abbiamo il problema di doverci svenare sull'abbonamento di Zoom dove terremo gli incontri e sulla questione delle musiche di sottofondo,
sì,
delle meditazioni, che sono il famoso rene che abbiamo lasciato a inizio anno,
esatto,
anche per cambiare tutte le musiche del podcast, perché chiaramente più diventiamo grandi più abbiamo bisogno di
supporti
e di maggiore professionalità anche,
sì,
proprio in termini di sottofondi musicali, di intro, eccetera eccetera. Secondo me il podcast è sempre stato molto iconico, però sicuramente quest'anno riusciremo a renderlo ancora di più.
Assolutamente, assolutamente, soprattutto
ancora...
anche grazie a questa sottoscrizione che ci dà la possibilità,
esatto,
di avere un sacco di musiche molto belle. E all'interno del circolo del nocciolo proporremo una meditazione, ed è il motivo per,
esatto,
cui abbiamo acquistato questa sì, licenza.
Sì, no, di certo, perché mi piaceva abbandonare un rene.
Ah, vabbè, cioè, dai, dire, due, quante storie, insomma.
Vabbè, comunque questo era anche per aggiornarvi un pochino sulle news, ma arriviamo all'argomento del podcast di oggi.
Non è un argomento molto bello, ma è un argomento molto necessario.
È anche un po' uno di quegli argomenti nexus per il sociale.
Sì, decisamente. Oggi è nexus per il sociale. Lavorando ormai da anni in questo ambiente, ci siamo resi conto di una tendenza piuttosto brutta, che non è di tutti, fortunatamente, nel senso che una buona parte, diciamo... la maggior parte, direi un buon 70%, tratta sia la cartomanzia sia la pratica di rituali,
ma anche direi tutta la questione delle meditazioni,
sì,
delle, chiamiamole, discipline olistiche in senso lato, includendo in questo dal Reiki, nonostante,
vabbè,
la nostra pessima opinione, all'astrologia, ok?
Sì, sì, in maniera sana,
sì,
nel senso,
sì,
che magari fa delle letture, dei consulti, delle sedute a cadenze regolari, il
comunque
che è
alla ricerca di un benessere personale,
esatto, il che è perfettamente sano, e non se ne ossessiona, cioè non diventa tossico su queste cose. Un 30% di persone invece diventa veramente dipendente da,
attenzione,
queste cose.
Queste percentuali sono il nostro pubblico e i nostri,
sono
clienti,
la nostra esperienza.
Sì, no, direi, cioè, che no, no, non sono d'accordo, sono il nostro pubblico e i nostri clienti, perché se guardiamo altre realtà, cioè le percentuali si invertono drasticamente.
Ah, sì, sì, no, no, io intendevo la nostra esperienza nel senso della nostra esperienza
lavorativa, sì,
lavorativa,
sì, sì,
e anche personale, nel senso,
sì,
cioè,
sì,
gli ambienti che io frequentavo quando frequentavo il giro New Age.
Sì, sì,
non,
sì,
non sono mai,
senso,
stati così tossici, nel senso, anche quando facevo Reiki così non c'è mai stato, dalle persone che io ho frequentato almeno, questo tentativo di creare dipendenza, no? Cioè, sono sempre stati anche molto onesti a dire, vabbè, stai male, vai dal dottore, poi magari, mm-hmm, ti faccio il trattamento Reiki che ti aiuta, però la,
sì,
prerogativa,
sì,
è curati in modo standard.
Però diciamo che negli anni abbiamo visto proprio un crescere,
sì,
di situazioni, cioè per situazioni intendo sia situazioni personali del singolo individuo, sia dei contesti che vanno dal gruppo Facebook all'associazione, ok, al professionista di settore olistico, che puntano proprio sul creare un'ossessione, una dipendenza, sì. E per quanto riguarda il singolo abbiamo visto crescere proprio questa quantità di persone che diventa dipendente. Nel caso del nostro lavoro, la dipendenza più che dai nostri corsi, beh, l'unica dipendenza da Nexus che è perfetta è quella al podcast, quindi continuate, sì, ad essere, bravo, dipendenti al podcast.
Ma anche perché è gratuito, vi tiene compagnia.
No, però sono proprio stupida.
No, però allora, scherzi a parte.
No, a parte quello, devo dire che, cioè, nel nostro lavoro, nella nostra pagina, non c'è mai stato nessuno che è diventato realmente dipendente da cose tipo i corsi, la divulgazione, il podcast, nel senso, c'è stata gente che ci ha ascoltato, ci ha seguito con piacere per un periodo, poi ha riscontrato che non eravamo adatti comunque, che non...
Vabbè, ma anche che magari scema l'interesse.
Sì, sì, no, infatti.
Nel senso, il nostro podcast comunque, battute a parte, non è leggero.
Assolutamente. Ma... E sono tutte persone che si sono sempre staccate con facilità. C'è chi ci ha detto, è un sacco che non vi ascolto più perché magari queste cose non mi interessano più. Un ragazzo ci aveva detto che non aveva più tempo, però ci hanno sempre riservato, diciamo, una parola gentile.
Assolutamente.
Ma la parte invece che abbiamo visto crescere in modo esponenziale e che è quella che ci porta a fare questo podcast sono quelli che si ossessionano male sulla cartomanzia.
Allora, io parto da questo presupposto, io amo leggere le carte, cioè per me è proprio una roba che mi piace tantissimo. E ci sono proprio due tipi di persone, no? Quelle che vedi che cercano di in qualche modo aiutarsi con la, anzi direi tre, quelle che cercano in qualche modo di aiutarsi con la cartomanzia, quindi magari sai, una volta ogni 6 mesi, ogni 3-4 mesi fanno la loro mezz'oretta, la loro retta di cartomanzia per leggere un po' le cose in generale.
C'è stata anche una signora che prendeva appuntamento con la figlia una volta al mese,
sì,
puntuale,
sì,
come un fuso proprio.
Sì, per un periodo hanno preso sempre una volta al mese.
Facevano mezz'oretta, più o meno su partita.
Sì,
insomma.
Sì, sì. O se no, magari ogni tot, quando c'è una decisione grossa che vogliono,
esatto,
valutare,
cioè,
più punti di vista.
Tutto sempre molto easy, e poi abbiamo quel 30% di clienti, e non stiamo parlando male di voi, stiamo facendo una riflessione.
Sì, sì. No, ma non è una...
Che non muovono un passo.
Sì, senza... No, guarda, devo decidere se mangiare la carne o il pesce, mi fai una stesa? Adesso, questo ovviamente è un'esagerazione, non mi è mai capitato una roba del genere. Però proprio di cose piccole, e cioè quasi come se avessero paura di muovere un passo nel mondo
senza l'approvazione del cartomante
o senza l'approvazione delle carte, o a volte c'è questo passo in più che è l'ossessione per il rituale, no? Quindi devo fare qualcosa, facciamo un rituale di propiziazione. Devo vedermi con uno, facciamo un rituale di avvicinamento. Non è sano. Cioè, io ci sto che uno dice, io pratico, quindi utilizzo,
cerco di avvantaggiarmi.
Esatto, utilizzo quello che io so fare per avvantaggiarmi, per migliorare la mia situazione. È ovvio, è come dire, vabbè, io che ne so, sono ricco sfondato, per fare un esempio più mondano, e quindi al posto di andare nella scuola pubblica che so che 3 insegnanti sono bravi, gli altri 3 mica troppo, vado nella mega turbo scuola privata in cui so che tutti e 6 i miei insegnanti sono strabravi, strapreparati, migliori nel loro campo, e di sicuro avrò una preparazione migliore. Non c'è niente di male,
sì,
è logico.
O anche una cosa sciocca, per dire, devo uscire con una persona, faccio una divinazione per capire quale dei 2 regali potrebbe piacerle di più.
Assolutamente.
Però non sto delegando la mia intera vita, la mia intera capacità decisionale a divinazione, rituali e soprattutto a una terza persona che mi sta offrendo un servizio e che io pongo nel ruolo o meglio, cerco, nel nostro caso cerco di porre nel ruolo perché poi non lo lasciamo fare, però cerco di porre nel ruolo di dover essere quella persona a decidere per me. Questa cosa è terribile, e fra l'altro non è terribile soltanto per chi la attua, ma anche per la parte che la subisce.
Sempre ammesso e non concesso che la parte che la subisce non sia qualcuno con scopo manipolatorio, perché ora
sì, perché
noi,
con noi cascano in piedi.
Con noi cascano in piedi, perché cosa devo fare? Tesoro, devi fare quello che vuoi tu. Cioè, io ti posso dire che se fai la scelta A, le carte mi dicono questa cosa, se fai la scelta B, le carte mi dicono quest'altra cosa, ma poi decidere devi decidere tu. Ma ci sono persone, e non solo nell'ambiente, nel mondo, che godono del poter prendere il controllo della vita di qualcun altro, del poter spadroneggiare nella vita di qualcun altro. E questo è molto pericoloso, perché magari trovate una persona con buoni fini, nel senso che si sente moralmente superiore, quindi già non è troppo ok, però quello che vorrebbe per l'altro è una cosa positiva. Faccio un esempio: quando facevo Reiki, una delle due persone aveva un pochino questa tendenza.
Scusatemi,
siamo un po' raffreddate. Aveva un po' questa tendenza, ma in senso buono, nel senso che se tu facevi, chiedevi dovrei fare A o B, lui ovviamente diceva: ah, per me devi fare B, perché è spiegone del perché devi fare B. Nel senso, non cercava mai di convincerti a fare una roba brutta, però aveva un po' questa tendenza al prendere il controllo della vita degli altri. Se dall'altra parte, piuttosto che una persona così moderata come noi o come quest'altra persona, trovate una persona con manie di controllo, magari con una personalità narcisista o di altro tipo, quindi che sente proprio il bisogno in qualche modo di prendere il controllo della vostra vita, non sapete che cosa vi succede, cioè non sapete dove questa persona vi porterà, cosa questa persona vi inviterà a fare.
Assolutamente. E di casi di questo tipo noi ne abbiamo visti, cioè da tizia finta medium che si mette in mezzo a coppia e fa esplodere la vita di entrambi,
a... e con coppia che si lascia male.
Esatto, a tizia che per sua stessa ammissione non capisce un cazzo di magia, perché ha iniziato l'altro ieri, ma comunque fa cose per coppia con figlia, rischiando di fargli perdere la casa, perché non gli entravano, perché aveva fatto un presunto rito di propiziazione che in realtà ha portato uscite a manettone.
Sì, beh.
Quindi noi di casi ne abbiamo visti.
Aiosa. Cioè, aiuta.
Potremmo stare qui un anno a raccontarvi tutti quelli che abbiamo visto. Anche, e fra l'altro faccio notare, la medium si faceva pagare, quest'altra tizia non si faceva pagare invece, perché...
No, l'aveva fatto in amicizia, cioè non l'aveva fatto, quindi, con un fine cattivo.
Quindi il punto non è tanto... cioè il nostro punto non è tanto dire... Gli altri colleghi sono tutti dei truffatori, perché questo problema di prendere, di cercare di prendere il controllo della vita altrui e di manipolare le azioni altrui non riguarda esclusivamente gli, chiamiamoli, operatori olistici o chi lavora nel settore. È una tendenza che alcune persone hanno a prescindere della loro professione, delle loro credenze, eccetera, eccetera.
A prescindere da tutto. Come dicevo, se uno ha un tratto di personalità, chiamiamolo narcisistico per facilità di comprensione, è normale per lui o lei avere questa tendenza, no? Cioè, non lo fa magari con cattiveria, perché magari non è un narcisista maligno.
Sì, poi chiaramente non ci sono solo i narcisisti, no, ci sono tante cose.
Ma assolutamente, era per facilità di comprensione,
sì, no, certo.
Nel senso,
ci sono tante cose, tante situazioni, però quando noi ci rivolgiamo a qualcuno che offre un servizio, che sia prendere appuntamento una volta alla settimana dal dentista per farsi fare la pulizia dei denti, che sia il... uscire a pranzo barra cena tutti i giorni perché
odi cucinare.
Esatto, e non sei in grado di decidere cosa mangiare, allora vado in un ristorante che almeno mi danno la carta, la scelta è più limitata.
O hanno il menu fisso.
O hanno il menu fisso,
esatto.
Pensare. Che sia andare da professionista di settore olistico, da cartomante a tizio che fa i massaggi, ok? Perché ragione X, bisogna sempre chiedersi se un'azione la si sta compiendo per piacere o assecondando un tipo di sentimento diverso. Cioè, è piacere, è un bisogno, è un'ossessione? Cioè, a quale emozione, a quale sentimento l'azione che stiamo compiendo si lega? E quale sentimento esaurisce o alimenta? Fare questa cosa è importantissimo, a maggior ragione se si pratica in prima persona, se si vive la vita
in generale, bisognerebbe farlo sempre questo tipo di analisi.
Se si pratica magia però è ancora più importante, perché quando ci facciamo queste domande esploriamo noi stessi e possiamo prendere il controllo di noi stessi.
Assolutamente, poi nel senso va benissimo dire no guarda non è un'ossessione, è un vezzo. Nel senso che io consulto il cartomante per decidere anche se mangiare la carne o il pesce, però poi decido il cavolo che voglio io. Cioè mi piace parlare con qualcuno, discutere di qualcuno di questi temi, poi io prendo da solo le mie decisioni. Non mi influenza e tu dici vabbè, ok.
È come se parlassi con un'amica però c'ha il bonus carte.
Esatto, no? Tu dici vabbè, voglio dire, soldi tuoi li spendi come vuoi.
Per carità del cielo.
Siamo mica qui a giudicare che cosa ci fa uno con i propri
soldi. Assolutamente.
Però hai l'onestà intellettuale di dire guarda no, cioè che parlassi con te, che parlassi con il mio vicino, preferisco parlare con te perché che ne so.
Segreto professionale.
Carte, sì, segreto professionale, le carte. Mi piace questa idea, fine, va benissimo, per carità. Però, cioè, se invece la cosa è no, guarda, devo sapere sicuramente come andranno le cose perché se no non posso prendere una decisione, non va bene.
Allora, in realtà, secondo me, la questione della divinazione, questo discorso in realtà si può estendere a tutte le tecniche che fanno parte della magia, però nel caso della divinazione è particolarmente vera. È una situazione un po' ambigua, cioè innanzitutto tu non puoi affidarti a una cosa così molto metafisica, priva di una connotazione medica, una connotazione scientifica per risolvere per esempio degli stati ansiosi, perché non è il cartomante l'addetto a quel tipo di trattamento, è lo psicologo o, se è un fatto ormonale, lo psicologo con lo psichiatra, in primo luogo. In secondo luogo si creano delle situazioni ambigue di profezie autoavveranti.
Assolutamente, perché sono le peggiori.
Che sono le peggiori, perché io ho una particolare ansia, quindi ti racconterò i fatti con una narrazione che già è viziata dall'ansia. Di conseguenza, cartomante può essere bravo quanto vuole a restare oggettivo, però conosce la situazione attraverso i tuoi occhi, oltre che per quello che viene descritta dalle carte, che tutto sommato sono dei simboli, dalle carte o dalla carta astrologica, che tutto sommato sono dei simboli che hanno bisogno di questa narrazione per essere chiaramente letti e parlare.
E anche compresi, perché voglio dire, per fare un esempio sulle sibille, tutte le carte di cuori sono legate all'amore. Tutte le carte di picche sono legate alle sfighe, così proprio generico, Se tu mi dici ho un rapporto di amicizia e mi esce la carta l'amore, io ti dirò, tra voi due c'è un forte legame emotivo, c'è un'ottima amicizia, siete amici del cuore, besties.
Se tu mi dici sto uscendo con questo tizio, cosa pensa di me, mi esce l'amore, te ama.
Ed è completamente diverso. Perché la situazione iniziale è differente. C'è anche questa cosa che sto leggendo ovunque, scusami, faccio un piccolo excursus, di gente che mi ha detto questo, ma io con le carte ho scoperto che mi ha mentito, ma fosse così facile la
esatto,
vita.
ci stavo arrivando anche a questo. Stavo dicendo della profezia autoavverante,
sì,
no?
Sì.
Quindi tu racconti con un filtro di ansia, la persona recepisce questo filtro di ansia, legge le carte influenzata comunque da questo filtro di ansia, boom, ti dà un responso che è il responso che tu stai facendo accadere o è come davvero sarebbero andate le cose? Perché poi il discorso della divinazione è proprio questo, siccome siamo sempre in bilico, come si diceva già con Teclo nei primi podcast,
sì, sì.
Siamo sempre in bilico fra il nostro destino e il nostro fato, quindi fra una predestinazione, fra virgolette, di eventi nodali che devono accadere nella nostra vita e la nostra capacità di agire attivamente nella nostra vita, prendere le decisioni e creare autonomamente il nostro futuro,
destino.
Siamo sempre lì in bilico, no? Allora, questo futuro si è creato perché io attivamente l'ho creato così, oppure era ineluttabile? Profezia autoavverante.
Esatto. E soprattutto, cioè, le carte...
Scusami,
vai.
Un'ultima cosa. Fra l'altro, se si è facilmente impressionabili, questa cosa va all'ennesima potenza, perché nel momento in cui il divinatore ti dà un responso, tu farai in modo che le cose vadano così.
Perché hai bisogno di validarlo.
Che poi è questa la vera profezia autoavverante.
Sì, tra l'altro la cartomanzia dà una visione delle cose come sono nel momento in cui si legge. Spiego meglio. Come andrà la mia passeggiata in montagna il mese prossimo? Tu, bene. Domani esco, mi rompo una gamba... per un fatto assolutamente inaspettato, perché che ne so, il mio vicino lascia una saponetta sulle scale, ok, cosa assurda, assolutamente non premeditata, perché gli è caduta dalla borsa e io ci metto un piede sopra.
Ma se non è bagnata non scivola.
Ma niente, cosa assurda, certo che è bagnata perché è caduta dalla borsa e la borsa era bagnata, ma sì, cosa assurda a caso. Cioè, evento...
Una macchia d'olio, troppo sapone sulle scale ti faceva schifo, vero?
È troppo prevedibile. Cioè, sapone sulle scale, tu puoi sentire il fatto che il vicino ha lavato le scale. Mm-hmm. Mentre la macchia d'olio... sulle scale la vedi, okay. Ma una roba come una saponetta sulle scale,
solo io sono stupida che inciampo nei miei piedi. Certo,
però inciampare nei tuoi piedi è prevedibile.
Ok, va bene.
Sai che inciamperai nei tuoi piedi.
Quando mi sono quasi spaccata il muso perché mi sono impicciata nelle stringhe.
Mannaggia te, quelle cazzo di scarpe.
Cioè, non l'avevo molto previsto. Vabbè, questo racconto andrà ad un altro giorno.
Madonna, che spavento.
Vabbè,
c'è un motivo per cui ho buttato via quelle scarpe.
C'è un posto all'inferno per loro.
Sì. Va dove bene. Ce li ho mandate io. Ok, cazzate a parte, no? Vabbè, succede un fatto assolutamente inaspettato, no? Assolutamente imprevedibile, per cui io mi rompo una gamba. È ovvio che tu dici, ah, allora la lettura era sbagliata. No, la lettura era fatta alla luce del fatto in quel momento. In quel momento io avevo tutte e due le gambe sane, non mi ero rotta una gamba, stavo benissimo, e il fatto che mi ha portato a rompermi la gamba era assolutamente imprevedibile.
Sì, e magari invece ti è uscita una serie di carte che rappresentano un evento negativo, che tu al posto che collegare a un fatto di salute tipo mi spacco una gamba, l'hai collegato al lavoro perché mi hai appena finito di dire... il mio capo mi rompe i coglioni e i miei clienti sono delle serpi.
Ho litigato con il mio superiore e
esatto.
Quindi la leghi al lavoro.
Quindi la cartomanzia e tutte le tecniche divinatorie in realtà sono estremamente fluide per le ragioni che abbiamo spiegato nel primo podcast di questa stagione,
esatto.
Cioè che i simboli veicolano...
un messaggio. E il messaggio va interpretato.
Un messaggio spesso vago. E che va interpretato, infatti, per esempio, una delle cose che noi chiediamo dove possibile ai nostri clienti, quelli che fanno i consulti
sì.
divinatori, è di cercare di descriverci i fatti nel modo più
oggettivo
neutro
possibile.
Esatto, neutro possibile, oppure di dirci le cose sono andate così, io ho questo sentore, questa è la mia paranoia, queste situazioni per me sono un forte trigger, quindi... tendenzialmente le vivo forse più catastrofiche rispetto a quello che sono. E allora lì possiamo fare un tipo di discorso diverso e si possono scorporare in qualche modo gli elementi delle letture che stanno evidenziando una condizione psicologica, un modo di vivere la situazione, e da quelle che invece rappresentano delle fattualità passate, presenti o future riguardo alla situazione narrata. Questo aspetto non è secondario, anche perché in questo modo il divinatore può anche, come dire, dare un aiuto, diciamo, di tipo olistico e non strettamente magico, divinatorio, eccetera, eccetera, alla persona. È chiaro che un cartomante non è uno psicologo e non deve sconfinare, su questo siamo tutti d'accordo.
Anche perché, cioè, o dall'altra parte c'è una persona con una laurea in psicologia che utilizza,
esatto,
la cartomanzia. Se no, cioè, meno.
Però puoi sempre dire ad una persona una cosa del tipo: mi sembra che te la stai vivendo un po' male.
Sì, nel senso,
i segni non sono così negativi, proprio perché sei riuscito a distinguere, in
la
base
paranoia,
al modo in cui il cliente ti ha descritto la situazione, ti ha parlato, ha distinto fatti e ansia, sei riuscito a distinguere le carte relative agli eventi,
sì, sì, certo,
da quelle relative al modo in cui psicologicamente stanno impattando su lui.
Diciamo che ti puoi mettere nel ruolo del, tra virgolette, amico, nel,
esatto,
senso, il tuo consiglio diventa quello dell'amico a cui hai raccontato le cose e ti dice: oh, amico, forse stai andando un filo in paranoia, menino.
Esatto, questa cosa è molto importante. A monte di questo, secondo me sarebbe importante fare il lavoro che dicevo prima, cioè riuscire a capire la ragione per la quale si vuole usufruire di determinati tipi di servizi. E ribadisco, stiamo davvero parlando dalla cartomanzia al massaggio olistico, allo shiatsu, ok?
Sì, sì, alla qualunque cosa, veramente.
Quindi è proprio un discorso lato, bisogna prendere consapevolezza delle ragioni delle proprie azioni. Questa cosa, secondo me, viene sottovalutata. Le persone spesso vivono infilate con la testa nel culo.
Vivono con la testa infilata nel culo. Hai detto vivono infilate con la testa nel culo.
Vivono con la testa infilata nel culo. Così devo ripetere più parolacce, mamma mia.
Sì, tanto no, sono abituata.
Scusate, stiamo registrando dopo un'intera giornata di lavoro e siamo stanche come due
somannari.
Assolutamente, come il nostro amico asino mannaro.
Sì, Satana.
Però sì, è molto importante sviluppare questo tipo di consapevolezza,
sì,
di sé.
Anche perché, cioè, ripeto, non va benissimo che una persona una volta a settimana, una volta al mese, una volta ogni tot, gli piaccia farsi fare una seduta Reiki, un massaggio, una lettura di cartomanzia.
È doveroso coltivare il proprio benessere, e se queste cose aiutano a coltivarlo,
ben vengano.
Doveroso.
Però c'è una necessità di capire perché lo fai, cioè lo faccio per colmare un vuoto che sento, per colmare un'insicurezza che sento, perché non voglio affrontare il vero problema, che è questo, non so, senso d'ansia, senso di insicurezza,
esatto,
questa paura irrazionale.
Perché magari nella mia vita sono bloccato, non sono in grado psicologicamente di prendere delle decisioni e quindi cerco di delegarle a qualcos'altro.
O a qualcun altro.
O a qualcun altro.
O semplicemente è un vezzo di qualche tipo, nel senso, ripeto, va benissimo avere un vezzo, una passione, una piccola mania, cioè è come quelli che ne so, una volta alla settimana prendono il gratta e vinci, per fare un esempio completamente fuori, no? Se tu una volta a settimana spendi 2 euro per prenderti un grattino, se vinci bene, se non vinci bene, ma è solo così, dici vabbè, vedo per gioco e ci sta, cioè non c'è niente di male, è assolutamente ok. E poi ci sono quelli che ossessivamente spendono 500, 400, 1000 euro in gratta e vinci o altri giochi d'azzardo.
E sono sempre in debito anche quando vincono qualcosa.
Esatto.
E infatti è proprio questa la dinamica in cui non mettersi. Cioè, come si fa a sfruttare davvero bene i servizi olistici senza essere ingabolati in tutto questo di sistema di ossessioni che in realtà non fanno altro che metterti in una posizione di schiavitù nella tua stessa vita,
assolutamente,
direi, prendendoli esattamente come il gratta e vinci, cioè un piccolo azzardo. Se va bene, va bene, se non va bene, non va bene, però intanto compirò tutta un'altra serie di azioni, e questo vale soprattutto per chi non prende la magia o la spiritualità, in senso più lato, come un percorso di crescita personale. Se sei un fruitore saltuario di divinazioni, rituali, cose olistiche in generale, allora è bene che tu lo prendi con una certa frivolezza. Al contrario, scusami, al contrario, se sei una persona che segue in modo intenso e costante un percorso magico, un percorso spirituale trasformativo, perché chiaramente diventano trasformativi e pervasivi della propria vita, allora sai già in che prospettiva la divinazione, i rituali, le varie tecniche sono poste nella tua esistenza. E tendenzialmente nessun praticante che abbia fatto un lavoro interiore delega il risultato di una scelta interamente ad un rituale, perché non sei cretino.
Una divinazione.
Esatto, perché non sei cretino. Poi, sai prendere le cose con il ragionevole margine di dubbio.
Assolutamente. Poi io sono assolutamente del parere del, che ne so, devo andare a parlare con un professionista, diciamo un esempio, il commercialista, l'avvocato, che magari io temo di non piacergli, quindi magari faccio un rituale sul carisma, uso una polvere,
un sachet,
un
pietra incantata,
qualcosa,
cioè,
metto una collana che è un amuleto, piuttosto che...
Carità del cielo, lo facciamo anche noi,
ma sì, ma,
cioè,
ma assolutamente, ma ci sta.
Però non è che non mi impegno a creare con lui un buon rapporto, perché tanto c'ho addosso l'amuleto,
esatto,
e farà tutto lui.
Esatto.
Ma sto grandissimo un paio di cazzi.
Era esattamente lì che volevo arrivare, nel senso, va bene aiutarsi, è il discorso di prima, anche se io vado nella scuola super prestigiosa, ma io non studio e sto seduto sulla sedia a fissare l'angolino del muro.
Non mi si infonderà la scienza,
esatto,
nel cervello.
Esatto, cioè possono essere bravi finché vogliono i professori che ho davanti, migliori nel loro settore, ma io non imparerò un cazzo se io non mi ci metto.
Quindi con un po' di frivolezza, perché secondo me fa sempre bene un po' di leggerezza,
sì,
e dando il valore, la funzione che le cose davvero hanno.
Poi,
poi, cioè, a noi è capitato anche di fare un rituale, in realtà neanche così complicatissimo, stratosferico. No, neanche fatto, noi avevamo mandato le cose alla persona, cioè, una cosa in realtà piuttosto easy, e è successa una cosa folle. Cioè, che in mezzo ad un branco di raccomandati, gente con ultra borse di studio, ultra voti, questa persona è passata di
0.1.
No, 0.05.
È vero, 0.05 è riuscita a rientrare in
per
questo
un posto
progetto
di ricerca, cioè, e roba lì, assurda.
Assolutamente. Poi gli dici, cazzo, figata, lei comunque aveva preparato una,
sì,
roba pazzesca.
Però
per entrare,
lei aveva fatto un lavoro della Madonna.
Assolutamente, assolutamente.
Oltre a darsi quel piccolo boost che,
sì,
ha,
sì,
fatto,
ma
succedere
aveva
questa
fatto
cosa ridicola.
Divertentissimo. Ci ha mandato le foto perché non ci potevamo credere, è stato bellissimo.
Vabbè.
Però ci sta, perché una persona dice, ok, io ho fatto questa ricerca della Madonna, questo progetto è veramente fichissimo.
So, arrivo lì a cazzo durissimo, ultra preparato.
Assolutamente, ma proprio, cioè, con
la bandiera.
La bandiera di marmo, no? E ci sta, però mi do anche un aiutino, cioè mi... E di nuovo siamo al... Ho i soldi, sì, allora vado nell'università,
però,
strafica.
Nonostante tutto, questa persona non è che avesse delegato ogni cosa al rituale.
Assolutamente.
Inoltre, se non fosse andato,
aveva già un piano.
Cioè, aveva già un piano B,
esattamente.
Esatto. Quindi bisogna imparare questo tipo di flessibilità, questo tipo di fluidità nell'approcciarsi alla pratica. Faccio un rituale per entrare a mega borsa di studio, mega università, per anche cose più piccole, incontrare l'uomo della mia vita o la donna della mia vita, rito propiziatorio perché è una situazione dura o qualche debito, eccetera, eccetera. Lo faccio con piena convinzione del risultato,
assolutamente,
con fermezza del mio intento, e intanto lavoro nella mia vita per portare quel risultato e resto aperto alle situazioni che possono portarmelo. Siamo sempre al solito discorso.
Sì, guarda, giusto l'esempio del voglio trovare l'uomo della mia vita. Bello. Non scarico app di incontri.
Non esco.
Non frequento i social. Non esco. Non vado in nessun posto che mi possa permettere di incontrare una persona. Sto sempre chiuso in casa perché lavoro anche da casa e mi lamento che non incontro la persona della mia vita. Dolce cuore. Come puoi incontrarlo se non incontri persone?
Ma tornando a parlare di ossessioni e tutto, sì, perché sennò divaghiamo su 20.000 robe diverse. Come ci diciamo spesso io e D, cioè l'ambiente esoterico, pagano, olistico spesso incentiva proprio,
sì,
il creare nell'utente una condizione di ossessione per un servizio, di ossessione per un'idea, e la cosa non è soltanto nel range del guarda come sono bravo, tu hai bisogno del mio servizio, quindi induco in te il desiderio di continuare compulsivamente ad acquistare il mio servizio, ma è anche molto più infido come meccanismo e va a fare leva su tutta una serie di insicurezze, di dolori che le persone vivono, di fratture fra la persona, la sua famiglia, ma anche fra la frattura che una persona interessata in spiritualità naturalmente percepisce con il resto della comunità, che tendenzialmente non avvalla le sue credenze, ma lo tratta da coglione, perché dai, cioè, è successo a tutti. E quindi la dipendenza che viene instaurata è una dipendenza dal riconoscimento, da un affetto reale o fittizio, con tutti quei meccanismi di facciamo la lettura dei registri akashici, per dire.
Sì.
Oh, guarda, no, perché prima ne ho beccato una roba su Instagram, non te l'ho detto, ma adesso la inserisco.
Oh, madre.
Facciamo una lettura dei registri akashici per vedere perché tu senti questo senso di distanza dalla tua famiglia, dal tuo ambiente, oppure storia dopo, perché era sempre una sponsorizzazione che mi è uscita su Instagram.
Oh, madre.
Ti sei mai sentito alieno al mondo, alle persone che hai intorno, e non hai mai avuto il dubbio di essere un angelo incarnato, un alieno proveniente da un altro pianeta, uno starseed?
Madonna mia,
questa lettura di carte con me, che ti rivelerò l'origine divina della tua anima.
Sì,
cioè,
sì,
tutte,
sì,
queste cose sono dei meccanismi che creano l'ossessione e la dipendenza da una validazione, da un riconoscimento che nella vita di tutti i giorni non si riesce
ad avere.
Ed è più facile darsi come risposta la mia anima viene
su un angelo incarnato,
esatto, la mia anima viene dai regni superiori su un angelo incarnato, piuttosto che creare un percorso innanzitutto di integrazione delle proprie ferite, cosa difficilissima, in secondo luogo un percorso che non solo ti permetta di lavorare su di te, ma ti permetta anche di trasformare il modo in cui ti poni con le persone che hai intorno, per spiegargli che semplicemente hai delle esigenze, delle credenze, un modo di vivere o qualsiasi altra cosa differente da loro, ma non per questo devi essere escluso come se fossi un corpo estraneo.
Assolutamente. Sì, il problema...
E lo so che sembra che noi ci scagliamo contro Gina Pina su Instagram, TikTok, sta ceppa che fa le letture dei registri akashici. Il punto non è quello. Il punto è il meccanismo psicologico che si induce nelle persone. Perché
il problema non è la lettura dei registri akashici, il Reiki o le cagate che arrivano da Tumblr degli Otherkin di sta ceppa, che, nota bene, nascono dal gioco di ruolo, per la cronaca.
E no, poi, vabbè, la tizia che ho beccato io credo che fosse un po' sulla scorta della Doreen Virtue.
Sì, ma tutta questa cosa degli angeli incarnati, di queste robe qua, nascono dal GDR di Tumblr. Sì, io sì. Giocavo di ruolo su Tumblr quando queste cose sono nate.
Sì, sì. Il punto è che prendono piede perché? Perché tu, in perché una società alienante e in contesti a volte familiari, sociali, lavorativi, eccetera, 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 che non ti vedono come persona, tu hai lo spasmodico bisogno di essere visto. E allora, pur di essere visto,
va bene tutto.
Va bene anche che tu mi dica che sono un angelo incarnato che è caduto sulla terra per troppo peso, o che tu mi dica che la mia vita fa cacare perché io ho da scontare il karma negativo delle mie 666 vite di merda precedenti, pur di essere visto. Perché? Perché c'è una sofferenza di fondo sulla quale questo meccanismo commerciale,
assolutamente.
Questo meccanismo commerciale che punta esclusivamente alla mercificazione di questo tipo di servizi,
no, alla
galoppa.
Perdonami, non alla mercificazione del servizio, alla mercificazione della persona.
E del dolore, certo.
Perché tu
e siamo
a quel punto
lì.
Non mercifichi più il servizio, perché tu puoi vendere il servizio in mille e uno modi. In mille e uno modi, ma se lo vuoi vendere così è perché tu vuoi mercificare l'essere umano. Non hai davanti una persona, hai davanti un tocco di carne.
E allora va bene che quando la persona viene a fare una divinazione da te, registri akashici, cioè qualsiasi altra cacata,
ma anche le carte,
ma anche non cacata, cioè anche un tema astrologico, per dire, va bene, perché tu gli darai in qualche modo quello che ha bisogno, la persona ti sarà eternamente grata, non del servizio che tu gli hai reso, ma
di averla validata,
della validazione, del riconoscimento, dell'averlo visto nella sua sofferenza.
Ma in realtà tu non l'hai visto.
Esatto, tu non l'hai visto.
La verità è che queste persone non vedono gli altri, vedono il tocco di carte, vedono il portafoglio, vedono il tocco di carne e il portafoglio. E quindi lo sbatto con quello per appiattire la carne, no? Non ricordo come si chiama.
Batticarne.
Lo sbatto col batticarne e gli tiro fuori tutto quello che posso tirare fuori. Ma poi sono gli stessi che quando persone come noi, perché non siamo gli unici nell'ambiente fortunatamente, dicono sì, però se tu hai questa sofferenza, hai questa problematica, hai questa ansia, forse è il caso che vai dallo psicologo. Ah, come vi permettete di dire alle persone che devono andare dallo psicologo? Raga, possiamo così sdoganare il fatto che lo psicologo sia il dottore dei pazzi? Cioè, possiamo passare oltre questo concetto del 1800, per favore?
Sì.
Perché veramente è orribile questa cosa.
Anche perché, vabbè, come hanno sempre detto tutti gli psicologi che sono stati interpellati, cioè dagli amici ai professionisti a cui anche noi ci siamo rivolte, eccetera eccetera, la psicologia è vero non è una scienza to cure, però è ha una grossa base scientifica, anche perché le neuroscienze galoppano come scoperte,
e non solo, comunque c'è
c'è un interesse per il benessere della persona, per riparare proprio quelle ferite che la società stessa infligge all'individuo.
Assolutamente. Ma poi c'è,
e non è disdicevole che qualcuno voglia curarsi anche sotto quel punto di vista.
Non è disdicevole che qualcuno che vede una sofferenza ti dica forse è il caso,
Esatto. Forse
è il caso che valuti.
A maggior ragione.
Scusami, fammi finire. Non è un'offesa, non è un prendersi male, non è un esagerare. Cioè, perché se iniziamo a sviluppare delle ossessioni, a sviluppare una serie di credenze, di credersi per dire un angelo incarnato, piuttosto che è un attimo fare il passo e iniziare a credere che grazie a questa magica meditazione posso staccarmi dal mio corpo e tornare a vivere tra gli angeli, e iniziare ad essere ossessionato da tutta una serie di tecniche che in realtà non sono altro che un distacco dalla realtà,
anzi creano
creare una dissociazione tra te e la realtà effettiva.
E fra l'altro, in un contesto com'è quello olistico, esoterico, pagano, spirituale, eccetera eccetera, che proprio, cioè, di sua natura vede l'individuo come composto sia da un corpo, ma anche da una mente, da un'anima, da eventualmente vari corpi sottili, eccetera eccetera, è assurdo pensare che la psicologia non possa essere integrata,
anzi,
in questo tipo di approccio olistico.
E la cosa che è più allucinante di tutte è che tanti psicologi hanno un approccio sempre più olistico, sempre più interessati anche all'esoterismo, a che cosa dicono varie discipline, anche varie discipline come tipo la mindfulness piuttosto che altre pseudo discipline meditative, piuttosto che per aiutare il paziente a integrare tutta una serie di tecniche che lo portino in uno stato di miglioramento psicologico, esatto, fisico ed emotivo. Io non, davvero, io mi incazzo come una bestia tutte le volte che si fanno questi discorsi, perché mi dico questa demonizzazione del corpo e della mente, no? Tu vuoi solo stare bene, questa cosa mi è stata detta, no? Mm-hmm, tu, sì. Come se fosse una colpa, come se mi si dovesse colpevolizzare perché io ho il desiderio di benessere. Sì. Oh, ma che cazzo è? Devo stare in ginocchio sui ceci e fustigarmi perché la vita è sofferenza. Ma vai in monastero, non mi rompere, beh, le palle.
Beh, la vita è sofferenza.
Sì,
lo penso tutte le mattine quando mi alzo dal letto, che la vita
siamo
è sofferenza.
D'accordo. Cioè, già la società fa schifo. Il mondo è a quanti secondi dalla fine del mondo siamo?
90.
90 secondi dalla fine
tic-tac
del mondo. Tic-tac, tic-tac. E tutte queste cose, e io pure nelle mie discipline, nella mia vita personale, nel mio angolo di esistenza, devo flagellarmi le palle.
In buona sostanza, divinazione, rituali, discipline olistiche, tecniche olistiche, eccetera, eccetera, devono servire a restituire potere d'azione alla persona.
Assolutamente.
Se vengono usate dall'individuo o da chi eroga il servizio per togliere potere d'azione individuale, potere
anche
di
potere
espressione,
decisionale.
Esatto, alla persona, c'è in atto un meccanismo che non va. E io lo so che non vedete immediatamente la correlazione fra credo di essere un angelo sceso in terra per troppo peso con ma come questa cosa mi rimuove potere di espressione, di decisione, eccetera, eccetera. Beh, nel momento in cui quest'idea diventa un'ossessione, voi agirete in funzione all'aspettativa
dell'essere un angelo,
che qualcuno o voi che qualcuno vi ha introdotto, perché normalmente queste idee vengono sempre introdotte,
sì, sì,
e che voi stessi avete alimentato, e questo vi precluderà una marea di possibili
scenari nella
scenari,
vostra vita,
azioni, scelte,
anche
espressioni,
tutti questi
pensieri.
Tutti, cioè, questi otherkin.
Vabbè, non è solo
no,
quella
no,
degli otherkin.
Cioè, perché hai fatto l'esempio degli angeli incarnati ed è più semplice spiegarlo. Tutti questi otherkin, che siano effettivamente angelo incarnato, che siano tutte le persone che seguono la tradizione norrena, si devono tagliare i capelli come Ragnar e farsi crescere la barbetta come Ragnar, se no non sono Ragnar QB.
O che sia il quando il cartomante ti dà un responso,
quella
devi,
è la verità assoluta.
Esatto, e devi agire in quel modo.
Fai in modo che voi vi obblighiate a livello conscio e anche subconscio a fare determinate cose, a prendere determinate scelte, a magari anche vestirvi, tagliarvi i capelli o non tagliarvi i capelli per aderire a un'idea che non è vostra e di altri, che però vi fa stare male. Ed è una scemenza quella del tagliarsi i capelli e non tagliarsi i capelli, ma anche la lunghezza dei nostri capelli, il mettere una gonna o mettere un paio di pantaloni, mettersi le ciabatte brutte o gli anfibiazzi fino al ginocchio, è una forma di espressione.
È una forma di decisione su se stessi.
Non solo, è una forma di presentare noi stessi nella nostra integrità, nella nostra realtà al mondo.
Assolutamente, e in questo c'è tantissimo potere. Molto di più di quello che viene inseguito facendo 1500 rituali e minacciando di morte la gente. Ma questo per un altro podcast ancora. Sì. Perché ci sono fatti in corso che ci portano, fra l'altro, a fare questo podcast, ma al momento non è opportuno parlarne.
No.
Ma ne parleremo, perché
sì, ne parleremo sicuramente più avanti, quando magari le cose saranno più chiare e
vabbè,
eccetera.
Detto questo, una domanda fondamentale da farsi per direi convincersi che questo modo di agire non va bene: cosa succede quando delego ad altri la possibilità decisionale che invece spetterebbe a me sulla mia vita, su me stesso, eccetera. Cosa succede? / cosa potrebbe succedere?
E soprattutto, sono davvero felice? Sono davvero felice quando io non ho il controllo della mia vita e delego ad altri le scelte? Faccio una piccola parentesi per quanto riguarda il mondo BDSM.
Sono spazi in genere sono decisi, concordati.
Esatto, ma soprattutto ci sono delle regole molto chiare.
Anche 24/7 comunque una decisione, è un contratto fra virgolette che può essere interrotto.
Sì, diciamo. Ma non solo, ci sono delle regole ben chiare. Cioè in un rapporto BDSM in cui uno subordina la propria volontà, cioè persona A subordina la propria volontà a persona B, ci sono delle regole chiare, ci sono delle cose per interromperlo, ci sono delle parole per cui...
esatto, non è un rapporto di abuso.
Esatto, non è un rapporto di abuso, non è un rapporto in cui la persona B subordinata perde completamente la libertà della sua vita. Quello si chiama prigionia, schiavismo ed è
abuso.
Un'altra cosa ed è abuso.
Mentre invece in cartomante che ti dice sì, io ti faccio la divinazione ma tu dovrai fare esattamente come dicono le carte, abuso.
Assolutamente. La carta è un suggerimento, è una visione, è un consiglio.
E il ruolo del cartomante non è quello di sostituirsi a voi.
Poi io ci sto che magari... perché a noi è capitato diverse volte, tipo che c'è un grosso investimento da fare magari in un immobile e chiedi al cartomante: ma questa casa che sembra un po' troppo perfetta, questo immobile che sembra un po' troppo perfetto, mi darà problemi sì o no?
Beh, però anche in quel caso le persone che ce l'hanno chiesto, per esempio, me ne ricordo una in particolare, gli avevamo detto che era un affare un po' losco fra virgolette,
sì,
perché
sì,
c'erano dei problemi. E gli abbiamo detto, beh, sicuramente nel futuro ti porterà introiti, perché si parlava di affitto, se non sbaglio, ti porterà introiti, comunque un guadagno, però dovrai, insomma, cagartela perché l'impianto non è a norma, cose
sì,
di questo
sì, c'erano
tipo.
Sì, sì, problemi del genere.
Perché era uscita la maledetta accoppiata delle tubature dell'acqua,
sì,
del gas. E in effetti la persona, nonostante noi abbiamo detto sì, ti porterà grandi introiti, siccome era già più sul no perché non le piacevano proprio le cose losche, diciamo,
sì,
questo
sì,
giro,
alla fine non l'aveva preso.
Alla fine non l'ha preso. Cioè,
sì, sì.
Nonostante noi gli abbiamo detto sì, beh, non sarà una cosa così
tragica, però ci sarà un investimento ulteriore da fare. Però quello
è questo, interpellare un cartomante.
Esatto. Cioè, e dire ok, la cosa già sono già più sul no che sul sì, però voglio capire, la mia intuizione è effettivo o sono io che sto in paranoia perché devo andare ad investire tanti soldi? Quello è il lavoro del cartomante. Il cartomante ti dice: guarda, mi è uscita questa accoppiata, generalmente vuol dire problemi alle tubature. Ah cacchio, ecco cosa c'era che non mi convinceva, c'era un rumore strano quando ho aperto il rubinetto, problemi alle tubature. E ci sta, però non potete decidere...
No, mi ha assicurato che l'impianto era stato rifatto di recente, vaffanculo brutto stronzo, mi hai mentito, io la casa non te la compro.
E mi sembra anche giusto, perché voglio dire, vabbè, se mi hai mentito su quello, chissà su cosa cazzo d'altro
sono
mi
scelte, sono scelte.
Sì, sì, però è un... sono andato, ho valutato, ho visto, ho riflettuto, c'è qualcosa che non mi quaglia, voglio un altro parere, cioè... Al posto di andare a pagare 200 euro l'uscita del geometra, te ne paghi 30 di
esatto,
lettura di carte.
Sì, in pratica. E poi anche lì è importante, secondo me, fondamentale, secondo me, instaurare un dialogo
sì,
con l'altra persona. E voi mi direte, sì vabbè, ma nel caso della cartomanzia o della divinazione è banale, perché magari siamo per telefono, ok, ma nel caso del tizio che mi fa shatsu, cosa vuol dire instaurare un dialogo? Beh, il corpo instaura un dialogo.
Non solo.
Che la persona che ve lo sta manipolando deve essere in grado di saper leggere, e voi dovete lasciare che lo faccia. E se c'è questo scambio di dialogo fra il cliente e...
la persona che eroga il servizio.
Il professionista,
sì,
mi veniva la parola. Allora il rapporto professionale... molto probabilmente potrebbe essere sano.
Ma poi sullo shatsu io ho avuto esperienza tra l'altro positivissima per quanto mi riguarda, c'è un momento di dialogo precedente alla seduta, nel senso, è ovvio che se tu vai a fare un massaggio tipo di shiatsu piuttosto che kinestetico, piuttosto che whatever, vai perché hai una problematica. E io e la persona che mi ha fatto il servizio, che vabbè, anche una mia amica, ci siamo prese un attimo prima, e lei mi ha chiesto come professionista, ok, ma cioè, io so che tu hai dolori, ma quali sono i tuoi dolori che hai? Cioè, quali sono i punti che ti danno più fastidio? Qual è la sensazione che ti dà? Cioè, un dolore tipo pungente? Un senso di gonfiore? C'è stata proprio un'esplorazione del tipo di sensazione, in modo che anche lei potesse andare a fare una manipolazione più attenta in base al mio disturbo.
Esatto, cioè il dialogo è proprio la base del servizio olistico. Veramente, cioè che si parli di un tema astrologico, che si parli di un massaggio shiatsu, cioè di qualsiasi cosa, il dialogo. E quando la persona si nega al dialogo...
Attenzione,
perché anche lì c'è una forma di sottrazione di potere al cliente o all'utente. Perché tu stai negando la possibilità della persona di informarsi, esprimersi,
capire,
contraddirti, capire, eccetera, eccetera. Mentre nei rapporti, che siano rapporti strettamente professionali o di altro tipo, relazioni di amicizie, amorose, familiari, lavorative, eccetera, eccetera, ci deve essere sempre il riconoscimento dei pari poteri delle due parti.
E poi è importantissimo, ma questo nella vita di tutti i giorni, il dialogo. Cioè, io la vedo tantissimo,
sì, che
questa
poi
cosa.
È un dialogo con se stessi
e con l'altro.
E con l'altro.
C'è questa tendenza nel volere la lettura del pensiero da parte delle altre persone. Ragazzi, nessuno vi legge nel pensiero. Una persona può magari essere particolarmente brava a leggere il linguaggio del corpo e quindi vi capisce più facilmente di qualcun altro, ma non vi sta leggendo nel pensiero, semplicemente conosce la vostra faccia, conosce il vostro atteggiamento corporeo e sa che quando, che ne so, vi grattate il naso 4 volte è perché siete nervosi, ma non è mistico, magico, potentissimo.
Mi gratto il naso 4 volte quando sono nervosa?
No, fai altri atteggiamenti quando sei nervosa, non darei mai a nessuno i tuoi segreti. Per esempio, io Emmet la conosco talmente bene, perché ce l'ho davanti praticamente...
Troppo.
7-7, 24-24, che io quando mi sveglio la mattina la guardo...
Ah, quindi di notte, cioè al posto che dormire, mi fissi.
Sì, fissa.
Ottimo.
Mi attacco al soffitto come...
Madonna.
Un pipistrello e ti fisso. No, assolutamente dormo.
Ah, ok, per fortuna.
Mi sostituisce Euronymous nel fissarti ed è malassotte.
È vero.
Questa cosa la fa davvero.
È vero, è vero. Le gatte ci saltano sul letto
e ci fissano.
E ci fissano. Male.
Madre, stai ancora dormendo? No, comunque, io mi sveglio la mattina, la guardo in faccia e so di che umore è. Perché conosco la sua faccia, conosco il suo linguaggio del corpo e so che se si muove in un determinato modo è di quel determinato umore, se si mette in una determinata posizione
è meglio che non le rompi i coglioni.
Esatto, è meglio che non le parlo e vado a farmi i cazzi miei e torno tra un po', o magari ha voglia di dialogare, si sveglia particolarmente frizzante e so che ha voglia di dialogare. Però cioè,
sembra un animaletto fastidioso da avere in casa.
No, è assolutamente vero. È molto facile avere a che fare con te.
Per fortuna.
Cioè, almeno per quanto mi riguarda, è molto facile avere a che fare con te.
Molti non sono d'accordo.
Perché
con la tua istanza.
Sono sciocchi.
Vabbè.
No, in realtà sei una delle persone con cui ho convissuto più assolutamente semplici e lineari.
Ma non è vero, ma se ci stiamo lasciando.
Ah, davvero?
È così dicono.
Ma dai, giura. Lo sapevo.
Così dicono. Ah, ecco, prendiamo anche questo esempio a proposito del così dicono. Veramente c'è stata una persona che di recente ci ha praticamente lasciato intendere di non rovesciare su di lei e altri dei problemi interni alla coppia, no? Cosa che fra l'altro c'era già successa con un'altra persona, sì, in un gruppo Facebook dove avevamo fatto promozione di qualcosa.
Di una box.
Di una box, e questa utonta, sì, direi.
Mi aveva scritto, me lo ricordo perché ci avevo riso talmente tanto, soprattutto per cosa penso del mio ex. Mi aveva scritto: no, è inutile che fai queste cose perché tanto lui non tornerà anche se lo ami. E devi lasciarlo andare. E io,
roba che stavamo già, oh, tipo insieme da 2 anni.
No, di più.
Sì, 2 o 3 anni, una roba di questo tipo.
Stavamo parlando di andare a convivere, avevamo iniziato a chiamare le prime,
sì,
le
è vero,
prime case.
Cioè, che il tuo ex lo vuoi seppellire sotto,
sì,
molti strati di terra.
Potrei scavare fino ad arrivare al Giappone e seppellirlo lì.
Cioè, voglio dire, anche queste cose però, quando vengono lanciate in questo modo,
se dall'altra parte c'è una persona fragile, c'è una persona insicura del suo rapporto,
bam,
è terribile.
Ossessione.
Esatto. Allora, vedi, questo l'ha visto, l'ha percepito.
Su altri l'abbiamo visto succedere.
Sì, sì.
Cioè, ci sono persone che una volta al mese vengono da noi a fare delle divinazioni su cose che gli hanno detto altre persone che hanno già fatto quelle divinazioni stesse identiche per 6 mesi. Ma non c'è modo di portarle fuori dal tunnel di realtà, sì, che è stato creato. Il problema è proprio questo: il tunnel di realtà che ci creiamo, che altri ci creano, che alimentiamo, eccetera eccetera. Pensare out of the box, fuori dalla scatola, non è sempre facile, ma non è neanche sempre male. È ovvio che se noi coltiviamo in modo forte un'identità personale, saremo in grado di pensare in modo laterale, senza i paraocchi, a una molteplicità di possibilità d'azione, di esercizio del nostro potere individuale, che siano comunque in linea con noi, non ci tolgano potere personale, appunto, e ci portino comunque allo scopo. Ma se noi lasciamo
che siano gli altri
a indebolire la nostra identità come persone, come individui, come praticanti, come sal cavolo, e lasciamo, deleghiamo ad altri il costruire questo tunnel di realtà, questa visione che noi abbiamo di noi stessi, della nostra vita, della nostra sofferenza, dei nostri cazzi, cioè stiamo veramente consegnando le armi,
sì sì, in mano a chiunque. Cioè, e soprattutto, cioè, ritornando all'esempio di ma vi state lasciando, ma fate queste cose perché c'è un problema della coppia.
Cioè, se noi avessimo un rapporto diverso,
adesso saremmo qua a scannarci, altro che.
Esatto, anche perché il problema non è stato piccolo,
no,
eccetera eccetera. Quindi,
però il fatto è che se tu sei cosciente di te stesso, delle persone che hai vicino, di chi hai intorno, di cosa stai facendo, di cosa stai costruendo, di quali sono i tuoi obiettivi.
Esatto, di cosa stai costruendo dentro di te,
sì,
e
sì,
fuori da te insieme ad altri.
Esatto, o magari anche da solo, perché
sì, sì, anche,
cioè,
da
per
solo,
carità,
certo.
Ma hai queste idee ben chiare. Uno che ti viene o una che ti viene a dire avete dei problemi di coppia, tu gli ridi in faccia. Ma non gli ridi in faccia tipo
Sì, potrebbe essere.
Esatto, ma tipo la risata sguaiata da cattivo dei cartoni animati, perché cioè, non c'è altro da fare. E poi anche questi giochetti del fai questo perché hai quest'altro problema, fai quello perché c'è una deresponsabilizzazione anche della persona. In un caso, nell'altro caso era un cercare di sminuire il lavoro che si stava facendo,
esatto,
facendolo passare per un bisogno di vomitare cose su altri quando hai dei problemi tuoi interni, soprattutto legati all'amore, non si sa perché.
Sì, infatti. Vabbè. Comunque.
Anche perché, se non ricordo male, il tema della box non c'entrava assolutamente una fava secca con l'amore.
No.
C'era proprio che ore sono 4 cipolle.
Sì. Non mi ricordo cosa, però era che ore sono 4 cipolle, guarda.
Forse era quello sulle maledizioni, era Foxy, boh,
sì,
non
boh,
mi ricordo.
Forse, non mi ricordo, ma è irrilevante.
Sì, assolutamente.
Tanto. Il punto è proprio questo, cioè già siamo immersi in un ambiente dove la deresponsabilizzazione ha vita molto facile, perché è molto semplice delegare a questioni metafisiche inverificabili.
Sì, tipo, adesso scusami, è venuta in mente questa cosa, ora sbrocco. Premessa, sto per sbroccare. Questa cagata pazzesca del i bambini si incarnano nel corpo che scelgono, quindi scelgono che tu sia il loro genitore. Quanto è responsabilizzante questa cosa? Prima di tutto togli completamente potere alla persona di prendere delle decisioni, perché la tua anima ha deciso come sarebbe stata la mia vita. Ma che cazzo, ero embriaco quando ho deciso queste cose? E soprattutto deresponsabilizzi il genitore, perché esatto, non è colpa mia se ti ho fatto dei traumi, è la tua anima che ha scelto di nascere da me perché voleva questi traumi.
Risultato, nessuna delle due persone viene messa nelle condizioni di sviluppare un potere, sia anche solo quello della rabbia,
assolutamente,
interiore, tale da cambiare la propria situazione e imbarcarsi in un percorso di trasformazione.
E anche banalmente di rompere il circolo del trauma.
Totale.
Perché poi io subisco un trauma e involontariamente lo riporto su mio figlio, mia figlia, che lo riporterà su suo figlio, sua figlia e via dicendo.
E, via.
Certo. E lì siamo nel circolo del trauma. Se invece io mi rendo conto che io, la mia anima non ha deciso una fava secca prima che io nascessi, non ha deciso da chi nascere, non ha deciso come nascere, non si è già scritto la vita, ma è un caso che io sia nata lì.
Le cose brutte mi succedono perché...
Perché a tutti succedono, cose brutte,
esatto,
nel mondo.
Non perché ho 666 vite da
purgare.
Serial killer. A volte vorrei.
Complimenti,
A volte vorrei.
Ma proprio prolifica.
Metti che ne ho uccise solo una decina, per 666 fanno 6660 persone.
Però.
In 666 vite. Vabbè.
Complimenti così in questo momento serio.
Sì, ho deciso di purgare facendo podcast, cercando di spiegare cosa alle persone per farle uscire
dal tunnel.
Dal tunnel.
Sono fuori dal tunnel nel del Vabbè. Divertimento.
Vabbè. Comunque è dura.
No,
l'ambiente purtroppo.
Soprattutto è pericoloso perché, cioè,
poi le cose succedono.
Esatto. Ma non solo le cose succedono, senza arrivare a fatti gravi di cronaca. Parliamo anche di piccole scemenze.
Avete tutto il nostro biasimo, solo che al momento non lo possiamo esprimere.
Niente.
Però avete tutto il nostro biasimo.
Assolutamente. Senza arrivare a fatti gravi di cronaca contemporanea. Ma parlando anche di piccole cose, cioè il fatto di non dare la possibilità a un'altra persona di rompere il circolo del trauma è orribile, perché tu stai costringendo quella persona ad andare avanti a vivere il trauma
e
senza poter rompere quel circolo, senza potersi liberare da quel circolo e senza poter vivere una vita soddisfacente, senza poter vivere una vita psicologicamente, emotivamente e fisicamente sana. È orribile.
Quindi, in definitiva, di tutto questo, rendete sana la vostra pratica, rendete sana la vostra azione di chiedere servizi olistici a terze persone e incentivate quella parte di ambiente sano.
Assolutamente.
E quando trovate professionisti, tipo la sponsorizzazione che io ho beccato, e non chiedetemi chi è, perché veramente, cioè io lo scorso, ma non mi ricordo, c'aveva le storie tipo Bejoline, una roba, Roselline, una roba così.
Vabbè, ma tanto
trovate,
è una, uno o ha dei
sì, no,
mille,
infatti,
mila.
Perché non è il problema la persona, il problema
no,
è la mentalità.
No, perché tanto, cioè, quello, ne troviamo 85.000 esatto, di sponsorizzazioni così.
Quando trovate le persone che alimentano questo tipo di circolo, non dategli cibo. E non date cibo alla vostra ansia, non cadete nella tentazione di rivolgervi, allontanatevi, andate da qualcun altro, piuttosto veramente, cioè andate su, non so che, come cazzo è il sito, unobravo.staceppa,
unobravo.com,
e prenotate un consulto con uno psicologo, tanto il costo del servizio psicologo su Uno Bravo, il costo del servizio che vi offrirà questa persona, pressoché...
Forse risparmiate con lo psicologo, perché io ho visto di quelle, dei quei costi per alcuni di questi servizi,
esatto,
sì, di 200-400 euro a seduta. Quindi sicuramente risparmiate andando su uno bravo.
Avevo beccato un counseling olistico basato sulla lettura dei registri akashici, una roba così, 180 a seduta.
Con la seduta
da un'ora e mezza.
Sì, sì. Cioè. Io ne avevo beccato un altro di lettura dei registri akashici per le vite precedenti, 200 euro a seduta, oh, mezz'ora di seduta. E tot domande...
Vabbè... È ovvio che, cioè, nel 2023 è impossibile pensare che la spiritualità resti ristretta.
Ma sì,
cioè, e la magia e il paganesimo restino ristretti a dei microgruppi. È ovvio che con i mass media e con i social tutto diventa
di più.
Però nel nostro piccolo individuale di tutti noi e tutti voi che ascoltate, cerchiamo di fare il possibile per promuovere una mentalità sana. E di questa cosa... questa cosa continueremo a ripeterla fino alla nausea.
Sì. E una piccola, un piccolo appunto, un piccolo consiglio: piuttosto che fare gli stitch, fare gli stamp e prendersela con Tizio, Caio, Sempronio che fanno queste cose, bloccateli, ignorateli, bloccate, perché in questo
fate
modo
perdere
gli togliete
visibilità.
Bloccateli, segnalateli come contenuto non interessante e poi lo bloccate. In questo modo gli togliete visibilità, li fate sparire, fate l'opposto del loro gioco, perché tante di queste persone non
puntano
sono
sul
nell'ambiente,
sensazionalismo,
esatto,
per creare conflitto
e andare avanti ed essere visti. Voi sbattetevene le palle.
Blocca,
contenuto
blocca,
non
blocca.
Interessante, blocca, contenuto non interessante, blocca, non segnalateli perché poi viene fuori la tragedina, non segnalate questa roba, contenuto non interessante, non mi interessa perché altro, tanto lo potete fare sia su Instagram che su TikTok, per esempio,
sì, ma anche su
e
YouTube,
poi blocca,
su Facebook,
su tutto,
cioè,
su tutto potete
social.
Segnare contenuto non interessante e poi bloccare la persona, così gli togliete visibilità, così...
Sì, è
pulite
un
l'ambiente.
È un incendio che va soffocato.
Esatto.
Non gettata benzina. È un concetto che noi sono anni che cerchiamo di spiegare. Questo non significa agite come facciamo noi, no, trovate
no.
il vostro modo, ma soffocate le fiamme piuttosto che buttarci su benzina.
Piuttosto che sticciare Tizio, Caio, Sempronio.
Perché?
O fare lo stamp per doverlo sfottere, ok. Parlate delle idee, perché tanto il problema non è Gino
Tizio
Pino,
Caio, esatto.
Tizio Caio, Gino Pino che dice che Ecate c'ha 37 teste. Il problema è l'idea che Ecate c'ha 37 teste.
Esatto. E ricordatevi una cosa, che il problema non siete voi che riconoscete che una certa idea, un certo servizio, una certa persona non è valido, valida,
non
eccetera,
è okay,
non è
diciamo
ok,
così.
Esatto. Il problema è la solita Marispera,
casalinga
di
Voghera,
che voi fate hype, la persona che avete sticciato, contestato, eccetera, eccetera, monta su un caso mediatico, arriva Marispera e Marispera, che non sa tutto il background per cui voi contestate, si convince...
che siamo tutti come il Tizio Caio che avete sticciato.
Esatto, oppure si convince che in realtà... siete voi brutti e cattivi e Tizio Caio ha ragione.
Esatto.
Perché quando voi create questo meccanismo di benzina
questa macchina del fango.
Esatto, di benzina sul fuoco, quello di cui non tenete conto è che date maggiore visibilità anche per le persone che non ci capiscono una mazza, entrano in contatto per primi con certe idee, ne restano stravolti, coinvolti, affascinati e poi cavargliele dalla testa.
È un inferno.
Esatto, e io concludo con questa osservazione. Noi non ce l'abbiamo con voi se fate questo meccanismo, per carità del cielo. È solo un consiglio da persone che sono nell'ambiente ormai con un negozio da 7 anni. Io ci sono da quando ne ho 15 e queste cose...
Anch'io.
E
cioè,
tu anche, esatto.
Voglio dire, io ho visto i forum nascere.
Esatto, quindi un pochino di esperienza in questo senso ne abbiamo, perché abbiamo visto tanti anni di panorama esoterico pagano e tante bare passare sotto i ponti.
Assolutamente. Ma soprattutto, cioè, rendiamoci conto che se Marispera la casalinga di Voghera inizia a pensare che l'ambiente è tutto fatto di gente che fa soli parapiglia, non fa niente di buono,
o gente che crea questo tipo di meccanismi di dipendenza, ossessione, malessere nelle persone, cioè ci verranno progressivamente tolti spazi.
Infatti, se
non, voi... e non, il problema non è che ci bannano da TikTok, ma che cazzo se ne frega?
Quello non è uno spazio. Ma il problema è, guardate quante fiere in meno sono state fatte. Guardate Strigarium, per dirne uno, che fatica ha fatto per trovare una nuova location.
E il problema...
E voi finire. E voi pensate davvero che sia solo colpa di una riqualificazione della zona? Che non sia colpa del fatto che la nomea del panorama pagano fa sempre più schifo? Pensate davvero che sia solo per quello? E che tanti altri posti non siano più stati concessi, tipo la Fiera del Mistero, che è passata ad avere 5-6 posti in cui farla a uno solo.
Tra l'altro delle location anche abbastanza anche
molto belle,
devo
esatto
dire. Noi purtroppo non abbiamo mai potuto partecipare perché non facciamo
COVID.
Mercatini.
E poi c'era il COVID in quel periodo. Vabbè, voi pensate davvero che sia solo perché il COVID, perché questo, perché quello, perché quell'altro, e che non sia...
Però tizia con l'avatar di Morticia non ce l'abbiamo con
no,
te.
No, assolutamente.
Non mi ricordo come si chiama.
Marina, una roba
vabbè
del genere.
Però non ce l'abbiamo con
no,
te.
No, assolutamente. Ma che non sia per tutto questo schifo che portate, che si porta avanti. Dobbiamo ripulire il panorama, ma farlo in modo sano e intelligente.
Ed è responsabilità di tutti. Ma detto questo, basta. Vi abbiamo dato fin troppi spunti di riflessione e bandiere da portare avanti, se vorrete. Però a modo vostro, non a modo nostro. Quindi
non siate Nexus dei poveri, siate voi stessi.
Cercate le vostre vie, i vostri modi per sanificarvi.
Sì. Sanificarvi, mi piace.
Guarirvi.
Ripulirvi. Perché prima ti ripulisci, poi vedi se hai delle ferite, le cuci e le guarisci.
Fra l'altro, cioè, poi chiudiamo perché siamo praticamente ad un'ora e mezza di podcast. È proprio perché noi siamo arrivati ad averne fin sopra i capelli che abbiamo proprio iniziato a fare un lavoro di detox your practice, come dicevo
anche
prima.
Anche detox your life.
Esatto, personale, che poi vogliamo portare nel circolo del nocciolo, perché noi ci siamo rese conto di quanto la nostra vita personale, prima che lavorativa chiaramente, è migliorata quando abbiamo iniziato a fare proprio, cioè, tutta una serie di cambi di mentalità e di modo di agire volti a detox your life e quindi detox your practice.
Assolutamente, anche perché nel momento in cui si decide di non restare più in determinate dinamiche tossiche, non è facile, non è una passeggiata
è
di
doloroso.
Saluta, è estremamente doloroso.
A volte ti sembra di tagliarti una mano,
però poi ti rendi conto che quella non era la tua mano,
esatto,
ma era un alieno che stava cercando di succhiarti il sangue. Esatto. E dopo che l'hai tagliato via, guardi la tua mano e dici: ma una mano! Wow! Cosa esatto ci potrò fare con questa incredibile mano?
Esatto. Vabbè, questo è insunto. Molto bene, siamo alla fine del podcast.
Sì.
Quindi grazie di averci seguito fino a qui. Grazie, perché è un'ora e mezza che noi che parliamo di ste robe devono essere due coglioni quadri.
Una casa.
Come sempre, se avete voglia di condividere delle riflessioni, e su questo argomento in particolare ci farebbe molto
piacere,
i commenti su Instagram sono l'area giusta, perché il podcast non viene più spammato su Facebook.
Chissà perché.
Anche TikTok è sul morto andante, chissà perché.
Sì, mamma mia.
Ma Instagram è la nostra roccaforte.
Sì, o se volete su Patreon, in cui siamo iperattive su Patreon.
Assolutamente.
Compresa...
Però ci farebbe davvero piacere sentire le vostre riflessioni, anche se avete delle storie con video, delle storie con testo, perché i commenti fanno schifo, sono
troppo
qualsiasi
corti.
Cosa.
No, comunque anche se
sfruttatele.
Magari siete imbarazzati e non volete condividerlo in pubblico, ma volete comunque scriverci la vostra opinione perché volete condividerla con gli altri in forma anonima, ricordate che i messaggi privati,
Tellonim,
sono sempre aperti.
E niente, direi che ci vedremo speriamo fra un paio di settimane, per una nuova puntata. Continuate a seguirci.
Ciao. Grazie.